soprattutto avere la vostra attenzione. Dopo aver visto le caratteristiche del nucleo interfasico, tutto quello che riguarda il reticolo endoplasmatico, liscio, granulare, l'apparato del Golgi, sulle vescicole, le caratteristiche della membrana plasmatica, per alcuni dei suoi aspetti ci sono delle specializzazioni che possiamo trovare a livello della membrana plasmatica, però vi avevo già anticipato che questa parte la rivedremo nel contesto dei tessuti, perché non abbiamo dedicato in questa prima parte l'attenzione a tutti gli aspetti che sono comuni a tutte le cellule, e quelle che sono invece delle specializzazioni cellulare dei diversi tessuti conviene rivederle nel contesto nel quale si trovano. Abbiamo parlato dell'endocitosi, di tutte le vescicole che sono all'interno, delle diverse forme e modalità con le quali sono prodotte. Avevamo parlato degli autofagosomi, perciò cominciamo ad avere un insieme abbastanza complesso, dei lisosomi per la degradazione, e l'ultima parte di questi organelli classici cellulari riguarda i peristisomi. E i peristisomi sono organelli intracellulari che per dimensione e per aspetto possono ricordare abbastanza i lisosomi stessi, e vedremo che si riesce a distinguere comunque in microscopia elettronica, per una loro caratteristica di avere dei cristalli all'interno che dà una, di solito, una macchia densa di elettroni centrali che permette con buona approssimazione di poter dire che si tratta di peristisomi e non di lisosomi. Però ovviamente è più preciso se si utilizzano degli anticorpi per poter distinguere queste due strutture, che sono due strutture che non si parlano e non scambiano materiali. I peristisomi sono, come nel caso dei mitocondri, degli organelli che riescono a crescere e a dividersi in modo autonomo rispetto al resto della cellula, e che hanno gran parte delle loro proteine codificate dal genoma nucleare. Per i mitocondri è gran parte, per i peristisomi sono tutte le loro proteine, perché ovviamente nei peristisomi non c'è sintesi proteica. E quindi sono tutte proteine che sono sintetizzate attraverso dei ribosomi liberi e trasportate a livello dei peristisomi. Per quanto riguarda la parte membranare, perché sono organelli circoscritti da un elemento di membrana che è una membrana semplice, un unico strato di membrana, e proviene in realtà dal reticolo endoplasmatico, e quindi sono come delle vescicole che si formano a livello del reticolo endoplasmatico e che però accumulano altre proteine che provengono invece dal trasporto dal citoplasma verso i peristisomi. Questi peristisomi quindi sono abbastanza isolati rispetto a tutti gli altri comunicazioni, non hanno niente a vedere con la via segretoria, come ho appena accennato, e sono anche, si ipotizza come origine, un vestigio ancestrale di utilizzo dell'ossigeno, un po' alla pari con i mitocondri in realtà svolgono alcune funzioni, i peristisomi ne svolgono altre, sono complementari, non sono reazioni ridondanti, non sono le stesse reazioni, ma hanno in comune di utilizzare molto l'ossigeno. In effetti l'ossigeno può essere anche pericoloso per le cellule e quindi da un lato è utile, ma dall'altro deve essere anche consumato. Quindi abbiamo detto, presenti in tutte le cellule eucariote, sono quindi sia animali che vegetali, organelli a singola membrana che importano le loro proteine dal citosol e quindi ci sono questi passaggi facilitati attraverso dei trasportatori per far entrare in particolare tutto il corredo enzimatico che troveremo all'interno di questi peroccisomi. Contengono, abbiamo detto, degli enzimi ossidativi e quello che permette di riconoscerli è la formazione di questi cristalli che sono opachi agli elettroni e quindi danno questa densità, come vedremo dopo, agli elettroni. Sono importanti per la detossificazione e quindi quale tipologia di tessuto sarà particolarmente ricco di perossisone sono gli epatociti, cioè il fegato. E il fegato ha questo ruolo di detossificazione proprio perché è molto ricco di perossisoni e quindi che permettono di svolgere queste attività di detossificazione. Hanno alcune reazioni che permettono anche in questo caso di fare la beta ossidazione, ma non hanno nessun ruolo nella produzione da un punto di vista energetico. Sono invece molto utili appunto per detossificare. Abbiamo detto è un vestigio antico e quindi hanno mantenuto alcune delle funzioni non svolte dai mitocondri e permettono di abbassare la concentrazione intracellulare dell'ossigeno, cioè consumano ossigeno. Consumano ossigeno in realtà per portare anche a questa detossificazione. Quindi sono organelli a singola membrana che hanno questi enzimi sono in una quantità così elevata da formare dei cristalli. La maggior parte appunto delle loro proteine sono delle proteine sintetizzate da ribosomi liberi che dopo la traduzione, quindi a traduzione terminata, questi enzimi sono trasportati con dei trasloconi attraverso della membrana del perossisoma, dove a questo punto sono ripiegate a prendere la loro forma attiva. I perossisomi possono andare incontro a divisione e quindi possono accumulare più proteine dentro e andare incontro a scissione. Contengono appunto diverse decine di enzimi che hanno in comune di poter fare delle reazioni ossidative, cioè, e quindi di poter utilizzare appunto le molecole di ossigeno. Hanno anche alcune attività di sintesi, in particolare per una categoria di fosfolipidi che sono presenti soprattutto a livello del cuore, del cervello, e quindi hanno alcune di... Vedete che siamo sempre al limite con i mitocondri, cioè ritroviamo delle funzioni che sono molto vicine, non troviamo la formazione di molecole di ATP. Però per quanto riguarda l'utilizzo comunque dell'ossigeno, per quanto riguarda la formazione di alcuni lipidi, alcune di queste reazioni possono essere svolte anche dai perossisomi. Vi dicevo, si riconoscono con queste zone dense che sono più centrali e che sono dovute a questi cristalli di questi enzimi ossidativi. E poi se ci sono dei marcatori specifici, si può vedere come un po' la stessa distribuzione che avevamo visto per i mitocondri possono essere molto vicini e in associazione con il reticolo endoplasmatico. Abbiamo detto che usano l'ossigeno molecolare e usano questo ossigeno molecolare per in realtà reagire con delle molecole che sono ridotte. Ho usato già questa terminologia quando prima abbiamo parlato dell'NADH o dell'FADH2, in quanto erano complessate con i protoni, gli elettroni e quindi sono sotto forma ridotta. Dopo l'interazione con l'ossigeno, in questo caso si forma il perossido d'ossigeno e quindi la cosiddetta acqua ossigenata, e questa sostanza in realtà è tossica per la cellula e deve entrare a questo punto nel processo della catalasi che permette, a partire di due molecole di perossido di idrogeno, di produrre ossigeno e due molecole d'acqua. E quindi di aver utilizzato alla fine l'acqua come intermedio per aver ossidato alcune molecole che di per sé potrebbero essere tossiche e aver prodotto delle molecole d'acqua. Questo tipo di processo aiuta a detossificare, aiuta a cambiare delle proprietà di determinate molecole. Una per tutte è l'etanolo. L'etanolo viene trasformato a livello del fegato attraverso questo tipo di reazione che coinvolge il perossido di idrogeno a formare questo aldeide acetica e due molecole d'acqua e quindi a detossificare le cellule della presenza dell'alcol. E come questo, lo stesso tipo di molecole di reazione può essere svolta nei confronti di alcuni farmaci, ad esempio, che altrimenti a dose si accumulano, potrebbero diventare tossici per la cellula e quindi a riuscire a modificarle in questo modo e a abbassare questo livello di tossicità. E quindi quando uno ha bevuto e deve aspettare un certo tempo, il tempo che in realtà i perossisomi riescono a smaltire l'alcol reagendo in questo modo a livello del fegato. Una volta che sono state svolte queste reazioni attraverso la catalasi, si riesce a questo punto ad aver eliminato le molecole di etanolo. È vero nei confronti di un certo numero di molecole, appunto, e quindi è importante per soprattutto questo aspetto di detossificazione, oltre al fatto di aver visto prima come avremmo un ruolo comunque importante nella produzione di alcuni fosfolipidi che non sono prodotti dall'interazione tra reticolo endoplasmatico e i mitocondri, ma bensì tra reticolo endoplasmatico e i perossisomi. E questi sono appunto questi fosfolipidi che sono ad esempio caratteristici della guaina mielinica per il sistema nervoso. Abbiamo già accennato a questa composizione particolare della membrana delle cellule gliali che avvolgono gli assoni delle cellule nervose, quelle che sono mielinizzate, e questa caratteristica di membrana che ha pochissime proteine e molti fosfolipidi di membrana e fosfolipidi con caratteristiche che sono abbastanza diverse di quelli che si trovano negli altri membrane, perché il ruolo della guaina mielinica è quella di formare, di isolare, mentre in molti altri casi la membrana è un momento di scambio importante. Nel caso della mielina è completamente diverso, perché il ruolo è un ruolo più di isolamento, anche se ci sono dei passaggi, ma è molto più ridotto. E quindi sono solo per accennare, diciamo, a questi fosfolipidi particolari. In realtà sui perossinomi non mi dilungherei più di così, e con questo abbiamo visto la panoramica generale di tutti gli organelli. Ho finito un po' prima rispetto a quello che pensavo. Posso, a questo punto, domani dovremo vedere quello che riguarda invece il citoscheletro. E posso già anticipare che con il citoscheletro dovremo vedere tre tipologie di organizzazione del citoscheletro. Il citoscheletro ha tre componenti, che sono i microtubuli, di cui abbiamo già parlato quando abbiamo parlato del trasporto anterogrado e del trasporto retrogrado. Abbiamo i microfilamenti, che sono dei filamenti di attina, e abbiamo i filamenti intermedi, detti intermedi perché la loro dimensione è tra i microfilamenti e i microtubuli. E i più grandi siamo attorno ai 20 nanometri e poi attorno ai 10, intorno ai 7-8 per i microfilamenti. La caratteristica è il fatto che mentre i filamenti di attina e di tubulina, che sono i microtubuli, sono presenti in tutte le cellule con delle caratteristiche che possono variare, in particolare per l'attina, quando parliamo dell'attina muscolare è un po' diversa rispetto all'attina che troviamo in tutte le altre cellule, però fondamentalmente è lo stesso principio, è lo stesso tipo di organizzazione, mentre i filamenti intermedi sono caratteristici dei diversi tipi cellulari. E quindi, ad esempio, parleremo di neurofilamenti quando parliamo della cellula nervosa, dei neuroni. Parleremo di filamenti di cheratina quando parliamo delle cellule invece dei cheratinociti, cioè della pelle. In pratica sono molecole che sono specifiche dei diversi tipi cellulari. Dovremmo associare alla descrizione più tipica di queste molecole il concetto comunque di polimerizzazione e depolimerizzazione di queste strutture, perché queste strutture sono delle strutture che sono molto dinamiche. Sono delle associazioni di molecole attraverso delle interazioni, ma non attraverso dei legami covalenti, cioè ciascuna tubulina, ad esempio, è una proteina, ce ne sono di due tipi, alfa e beta, e sono un dimero, e si organizzano i microtubuli perché in realtà diverse tubuline si associano, ma il fatto che siano delle associazioni e non un legame covalente fa sì che può essere molto dinamico il fatto di costruire i microtubuli, e quindi si allungano oppure si accorciano, e quindi vedremo alcuni filmati che mettono in risalto questo aspetto dinamico delle molecole del citoscheletro. Stessa cosa per l'actina. L'actina polimerizza e forma i filamenti, oppure depolimerizza e quindi si accorciano i filamenti. E quindi queste sono delle caratteristiche comuni a tutti gli elementi del citoscheletro. Abbiamo già parlato di una struttura organizzata un po' in questo modo parlando del nucleo scheletro. Vi ricordate? Come ho detto, la struttura del nucleo è tenuta da questa impalcatura dovuta alla presenza della lamina nucleare, e questa lamina nucleare si organizza a formare una specie di intreccio e tiene da un lato la membrana interna nucleare, dall'altro l'eterocromatina. Sappiamo che anche questa organizzazione è dinamica. Perché? Perché quando si entra in mitosi si perde quell'organizzazione e si perde l'involucro nucleare. La lamina nucleare fa parte dei filamenti intermedi e quindi rientra nella famiglia di questi filamenti che hanno una funzione molto particolare. È comune a tutte le cellule nucleate, ha come caratteristica di non essere a livello citoplasmatico, ma di organizzarsi a livello nucleare. Quindi dovremmo vedere come l'organizzazione di questi filamenti del citoscheletro. Abbiamo già anticipato l'interazione con le proteine motrici. Proteine motrici di cui abbiamo parlato riguardavano l'interazione con i microtubuli, la chinesina che va verso il polo positivo, il polo più, e la gineina che va verso il polo meno. Lo stesso avviene con proteine motrici per i microfilamenti, quelle di attina. In effetti l'avevamo già visto assieme. La miosina, quando si dice actina e miosina nella contrazione muscolare, la miosina è una proteina motrice. La miosina, correndo sui filamenti di actina, permette di generare la forza che le avvicina e quindi la contrazione muscolare. Questi filamenti possono avere un ruolo fondamentale all'interno di alcune strutture cellulari. Il muscolo è dove il citoscheletro, in particolare i filamenti di actina con la miosina, diventano l'elemento essenziale dell'organizzazione cellulare, perché proprio la fibra muscolare gioca proprio su queste caratteristiche dell'organizzazione del citoscheletro, in particolare per quanto riguarda i microfilamenti. Perciò vedremo le caratteristiche che hanno in comune e le specificità di ciascuno di questi elementi. Finita questa parte sui microtubuli, dovremo vedere alcune informazioni per quanto riguarda, abbiamo detto, la divisione cellulare, la morte cellulare e la comunicazione cellulare. E con questo avremo finito questa parte delle lezioni. Vi lascio adesso su questo e riprendiamo domani questa parte sul citoscheletro in generale.